Manca l'amalgama.
Che andrebbe comprata, come diceva il grande Massimino. C'è un direttore sportivo con noi, perciò ne possiamo parlare approfonditamente di questi argomenti. Il direttore Pietro Lomonaco, che ringrazio e che disturbiamo anche
buongiorno
oggi, direttore.
A tutti, ragazzi. Buongiorno.
Oh, come le anticipavo, direttore, in mattinata noi siamo qui pronti al triplete e quindi vediamo
sì,
già questa stagione in discesa, scherzo. Però ecco, la riflessione che una macchina come la Fiorentina, fino a questo momento ha funzionato benissimo, se la vai a toccare rischia di avere prestazioni leggermente inferiori, c'è. E quindi come si affronta un mercato invernale in queste condizioni?
Io penso che intanto l'operato fino a questo punto ha detto che sono state fatte delle scelte giuste, ponderate, equilibrate, che hanno dato forza alla squadra e all'organico. Quindi ritengo che il mercato di gennaio, altrimenti si è sempre definito mercato di riparazione. Io penso che la Fiorentina abbia da riparare non tantissimo, se non dare qualche ricambio in qualche ruolo, diciamo così, anche abbastanza delicato. Quindi i dirigenti sono sicuro che opereranno in questo senso, e dare la possibilità anche a chi gioca meno, a chi ha meno, di andare a verificarsi altrove, no? Il mercato serve a questo. Quindi io penso che la Fiorentina non abbia da fare chissà quante cose. Poi è una rosa giovane, diciamo così, fra virgolette, ha messo in campo anche la carta del prodotto del vivaio, legacy Comuzzo, eccetera, sì, eccetera. Sì, cioè, sì. Voglio dire, c'è un'organizzazione a 360 gradi, c'è un'espressione di lavoro a 360 gradi, acquisti mirati, valorizzazione del prodotto interno, valorizzazione anche dell'allenatore, perché non dimentichiamo che l'allenatore che si sta rivelando assolutamente in linea è un allenatore giovane, ha avuto l'esperienza
giovanissimo, ma forse anche sopra le aspettative. Che dice, direttore?
Ma guarda, il carro davanti ai buoi non bisogna mai metterlo, perché andare a... lui è un allenatore giovane di ottime potenzialità, le sta tirando fuori, sta avendo il suo processo di crescita e ne sta beneficiando lui e ne sta beneficiando anche la Fiorentina, perché indirettamente la Fiorentina gode del lavoro di questo,
certo,
di questo tecnico che, ripeto, ha ancora margini di miglioramento, ha possibilità e deve migliorarsi. Il mestiere dell'allenatore è come quello del medico, no? Più tempo passa, più acquisisce esperienze, certo, modo di conduzione, eccetera, eccetera. Quindi può solo crescere Palladino.
Ecco, direttore, ma se noi stiamo iniziando a capire un po' quelle che sono le mosse che la Fiorentina vorrebbe provare a muovere a gennaio, e abbiamo capito per esempio che un nome sulla lista è quello di Oscar Gluck, che penso che lei conosca sicuramente, giocatore che adesso è Red Bull Salisburgo, israeliano, che ha fatto, stava esplodendo ma ancora sta giocando comunque molto bene, ha soli 20 anni e che ha un valore di mercato comunque alto. Più che andare sul dettaglio del giocatore, le volevo chiedere, ma se la Fiorentina si mette in testa ad andare a cercare profili di questo tipo, giovani, comunque costosi, che hanno però già dimostrato di avere una certa qualità, lui ha già più di 10 presenze in Champions League,
che significa,
nazionale israeliano ovviamente, che significato possiamo dare a questo tipo di ricerca? Vuol dire davvero che quello che ha detto Commisso qualche giorno fa, cioè siamo pronti anche per alzare il livello visto che l'appetito viene mangiando, è una reale ipotesi?
Ma guarda, io vi dico subito, al di là del valore del calciatore israeliano che avete poc'anzi menzionato, il fatto di puntare su degli obiettivi del genere chiaramente legittima quello che ha detto Commisso, ma non solo le parole legittimano quello che ha detto Commisso, io direi i fatti, perché la Fiorentina, come vi ho detto prima, forse è una delle pochissime società che sta operando a 360 gradi nella maniera giusta, valorizzando più settori, valorizzando il settore della ricerca, il settore del puntare su elementi giovani, su tecnici giovani, valorizzare il prodotto giovanile. La Fiorentina, non dimenticatelo, è uno dei settori giovanili più importanti d'Italia. Io non lo so, voi giustamente siete a Firenze, ma c'è un'espressione importante di giovani della Fiorentina, ce ne ha diversi in B,
tante finali di Coppa,
ce ne ha anche diversi in rampa di lancio, anche nomi che magari la tifoseria giovane, molto giovani, che la tifoseria non conosce ancora, ma giovani di potenzialità importante. Cioè, io dico, il portiere 2006 è un portiere di potenzialità importante, cioè voglio dire Martinelli, no?
Sì, certo.
Quindi
vabbè, lo stesso Rubino che si sta portando dietro,
Rubino, Palladino, il 2007, l'attaccante, poi altro figlio d'arte. Quindi voglio dire, c'è assolutamente un muoversi a 360 gradi in sintonia con quelle che sono le parole di Commisso. La Fiorentina oggi è pronta per attestarsi stabilmente nei quartieri alti del nostro campionato e farsi rispettare anche in Europa. E oggi si fa rispettare nella Coppa del Nonno, però domani mattina, che ha la possibilità di fare Europa League o Champion, la Fiorentina si farà rispettare.
Ecco, a proposito dell'impegno,
guardate vada. L'importanza che c'ha avere una casa propria, un centro sportivo. Il centro sportivo ti aggiunge un 20-25% di valore alla gestione. C'è niente da fare.
No, le chiedevo proprio in virtù dell'impegno di stasera di Conference, che tipo di gestione si aspetta dalla Fiorentina di questo fronte, perché poi è chiaro che dopo due anni da finalista c'è grande voglia di rivincita, no? Però è anche vero che, insomma, in campionato si sta avvicinando a una zona importantissima. Ce l'hai i mezzi per stare su tutte e due
i fronti? Ma sì, io ho detto, intanto il valore della competizione europea non è certamente il valore della Champions, il valore dell'Europa League, è un attimino più sotto, no? Intanto questo. Poi la Fiorentina, come ho detto prima, ha una rosa giovane. È una rosa che non deve fare calcoli, deve giocare ogni partita come fosse l'ultima, ogni partita dargli la giusta importanza senza calcoli. I calcoli le fanno i vecchi che ormai non hanno risorse si scentellano le risorse. La Fiorentina è una squadra giovane, una squadra vivace, una squadra pimpante, una squadra che può essere sbarazzina contro tutti.
Quindi anche eventualmente con chi gioca meno in campionato,
certo,
ci giriamo
certo
intorno, cioè chi ha perso a Nicosia stasera ha l'opportunità per prendersi la rivincita.
Ma assolutamente, fanno minutaggio, acquisiscono minutaggio in più nelle gambe e quindi quando vengono chiamate hanno una gamba rodata, quindi chiaramente se le ha, la rosa la Fiorentina ce l'ha per poter affrontare le competizioni in cui è impegnata con la stessa intensità.
Ecco, chiaramente noi oggi stiamo parlando tanto anche del Paphos di stasera, però non posso non chiederle una battuta sull'Inter, visto che la partita di domenica è una partita centrale per il momento della stagione di entrambe. E la mia domanda più che sulla Fiorentina è: quanto l'Inter può avere, diciamo, non timore, perché l'Inter non ha timore contro nessuno, perché è la squadra che
l'abbiano.
Ha una doppia squadra l'Inter, però ecco, quanto Inzaghi avrà cambiato anche quella che è stato il corso della settimana, considerando anche la Champions, hanno vinto però senza convincere appieno, per arrivare a domenica con una squadra abbastanza coerente. Ecco, perché io immagino che Inzaghi non arriverà a Firenze facendo lo sbarazzino, a proposito di termini.
No, ma l'Inter non è una squadra sbarazzina. L'Inter è una squadra tetragona, una squadra che sa quello che vuole da una partita, sa anche aspettare i momenti giusti per colpire, ha un livello individuale dei calciatori alto, e quindi l'Inter ha una sua fisionomia. Ma la Fiorentina c'ha la sua, è l'unico errore che si potrebbe fare è quello di pensare che affrontando la squadra più diciamo sì, più forte del campionato, o quantomeno una delle più forti, si debba cambiare qualcosa nella mentalità e nell'atteggiamento. La Fiorentina deve affrontarla con una grande serenità, sfruttando le proprie armi, che come ho detto prima sono quelle della freschezza, dell'essere propositivo. Poi sa, partite, sapete, è come un'onda, no? L'onda, ci sono i momenti in cui ce l'hai contro, i momenti in cui ce l'hai a favore. La squadra forte è quella che impara a gestire e a cavalcare l'onda. Quindi quando l'Inter avrà...
Mi piace questa metafora di direttore.
Ma è normale. Tu, l'equilibrio, quando si dice equilibrio nelle due fasi, è questo: saper cavalcare l'onda. I momenti della partita li cavalchi in un certo modo, affrontandoli nella maniera giusta. Quando arrivi a essere una squadra di questo tipo, sei una squadra forte.
Oh, stavo ripensando a quello che abbiamo un po' commentato in questi giorni post ultima vittoria della Fiorentina in quel di Como, di un Ken ormai sempre più leader anche di questa squadra nei giorni, nelle giornate un po' meno brillanti, ha trovato comunque il gol, ha tutto forse per diventare cannoniere
ora,
lui quest'anno.
Ora facciamo un'altra cosa come Beltran, mi raccomando.
No, perché poi no, c'è anche da dire che sta facendo bene a Beltran lo stesso Ken.
Ma Beltran, ve l'ho detto dal primo istante, mai stato una punta centrale.
È vero, direttore.
Quando gli metti l'animale là davanti, Beltran è un ottimo giocatore, è il suo ruolo. Ora dico, non cominciamo perché...
tra l'altro mi permetta, direttore, credo sia stato proprio il primo... a questi microfoni appena Fiorentina acquistò Beltran a dirci
questo, ancora non l'avevate manco visti.
No, è guardate vero. Non è una punta, si disse.
Guarda, ricordo perfettamente dove mi trovavo quando avete chiamato e la Fiorentina ha preso Beltran come punta centrale. Disse, no, fermo, quale punta centrale? Comunque vabbè, al di là di questo dico, con che non bisogna in Italia, purtroppo, siccome regna sovrana la sineria, nel senso che mancano le proposte, e quando esce uno che comincia a fare numeri, subito a santificarlo, subito a metterlo su un piedistallo, non è un leader di testa, di comportamenti, di azione, diventa un leader se lo lasciano giocare intelligentemente. Palladino ha fatto la cosa più intelligente, perché non può giocare insieme a un altro. Ken ha accoppiato con un altro attaccante, purtroppo tira fuori i suoi limiti, che sono tattici, movimenti in base anche al compagno. Ken deve stare come un animale là davanti, vai dove ti porti il cuore, fai la guerra, e lui si esalta in tutte quelle che sono le sue qualità fisiche, no? E con il suo esaltarsi inevitabilmente trascina, perché è un attaccante che non molla mai. Ma non c'ha il carisma del conduttore, il carisma che vi posso dire, un Ibra, un Lewandowski, capite che voglio dire? Sì. Devono lasciar stare, perché lui è esploso, è scoppiato proprio perché ha trovato un tecnico che evidentemente lo conosce bene, no? E gli ha detto, io voglio Ken, lo metto là davanti e mi diverto alle sue spalle, e lui lo faccio fare quello che vuole là davanti. Cioè, e di fatti lui sta venendo fuori in una maniera veramente prepotente. Oggi è sicuramente insieme a Retegui, ecco là è una, tra virgolette, sorpresa, no? Insieme a Retegui è l'attaccante più prolifico che c'è in questo campionato. Senza dubbio.
E questo Beltran accanto a Gudmundsson ce lo vede? Proprio dietro a Ken.
E tanta roba offensiva, perché un tridente alle spalle di Ken, composto da Colpani a destra, Beltran centrale e Gudmundsson a sinistra, mamma mia.
È bellissimo, eh.
E tanta roba, ma devi avere due mediani.
Chi ci vuole lì?
Mamma.
Gattuso e...
A meno che, direttore, non si sposti, diciamo, il gioco del centrocampo in un 4-3-2-1, levando Colpani dal gioco e mettendo un centrocampista in più, mi viene
ragazzi,
da dire.
Ma lasciatelo stare a sto povero ragazzo Colpani.
No, ma non ce l'avevo con Colpani, era per dire, per fare coesistere i due, no? Figurati, ma ce l'avevo
con Colpani. Ma Colpani veramente, guardi, io... è un giocatore è un giocatore speciale, è un giocatore tatticamente, quando faceva male all'inizio, e secondo me ancora non è al 100% della sua espressione.
Su questo si è detto, ma
è un giocatore importante, garantisce degli equilibri su quel lato e sono notevoli, perché non dovete guardare solo quando ha la palla e dovete parlare dei movimenti che fa, l'esterno basso che si inserisce alle sue spalle, quando gli crea gli spazi giusti, quando viene all'interno campo. Cioè, voglio dire, è un giocatore tatticamente intelligente. D'altra parte lui è nato mezzo sinistro, è nato trequartista, cioè voglio dire, lui giocava in un centrocampo a tre, mezzala sinistra, poi gli hanno fatto fare il trequarti, poi aperto a destra col mancino che viene all'interno campo. È un giocatore che sa stare in campo, che sa stare in campo, non a caso Palladino, che sta dimostrando di essere,
non ci rinuncia mai,
intelligente, non ci rinuncia mai, avete detto la parola giusta.
Sì, sì.
E quindi questo vorrà dire pure qualcosa, no? È come quando sento dire tante chiacchiere, no, Lukaku a Napoli, ma ragazzi, Conte gioca in un certo modo, e se chiede lui è perché evidentemente gli garantisce determinate cose, ma non soltanto in fatto di gol individuali, in fatto di manovra,
certo, di squadra,
fatto di far girare la squadra. Ecco il discorso di Kin che vi dicevo prima, no?
Kin
è troppo intelligente, l'allenatore l'ha buttato dentro e ha detto fai quello che vuoi là davanti. non l'ha obbligato a nessun movimento. Voi guardatelo attentamente, guardate i movimenti che fa quando la sua squadra entra in possesso palla. Sembra una faina che va a cercare dove si deve andare a mettere, perché ma non ha niente di preordinato nella testa. Cioè, sviluppo del gioco lui lo prevede poco, lo prevede solo in funzione della palla che gli deve arrivare a lui. Però voglio dire, grande forza fisica, tiene in ambasce tutta la difesa avversaria, non devi stare mai tranquillo con lui, perché anche una palla morta, un rinvio, e lui te la rincorre e te la fa diventare un'occasione,
come a Torino, certo.
È così, è indubbiamente così.